inizieremo dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, i versetti che vanno dall'1 fino al 26. Quindi Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, i versetti dall'1 al 26. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora, doveva passare per la Samaria. E giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta, cioè mezzogiorno. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Egli le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». E la donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero». La donna gli rispose: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». Che il Signore possa benedire la sua parola ai nostri cuori. L'Apostolo Giovanni ha scritto il suo Vangelo con uno scopo ben preciso. Sapete che c'è gente che scrive tanto per scrivere, c'è gente che scrive per diletto, per passare il tempo, tanta gente scrive sperando di far soldi, perché se vende un bel po' di libri fa tanti soldi, può far tanti soldi. Ma Giovanni non scrisse né per diletto né per arricchirsi, ma aveva uno scopo preciso e lo rivela alla fine del suo Vangelo, alla fine, verso la fine del suo scritto, dove a capitolo 20 dice: Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri miracoli, molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma quelli che sono scritti qui, questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi lo scopo di tutto il Vangelo di Giovanni è di portare gli uomini, le donne, le persone che lo leggono a credere che Gesù è il Cristo, cioè l'unto, il Messia che Dio aveva promesso, la progenie della donna che Dio aveva annunciato sarebbe venuta per schiacciare il capo del serpente fin dai tempi di Adamo ed Eva, e che credendo in lui si abbia così la vita eterna. La fede, insomma, la fede è una fede che è personale, che è consapevole in Gesù quale figlio di Dio, e un messaggio che sta al centro di tutto quello che l'Apostolo Giovanni scrive. Insomma, cristiani, noi lo abbiamo sentito dire tante volte, ma è opportuno che lo ripetiamo, non si nasce, ma si diventa. Cristiani non si è in virtù di una eredità che si riceve o di un rito che viene amministrato quando noi siamo piccolini e che in qualche modo ci segna a vita, no? Oggi si parla tanto dei tatuaggi che rimangono attaccati, ma così viene inteso il battesimo che si pratica nella Chiesa Cattolica Romana, è un sacramento che non può essere cancellato. Chi è nato e viene fatto cristiano mediante il battesimo da bambino, quel battesimo non si può assolutamente cancellare, ma non è così, non è che si diventa cristiani perché qualcuno pronuncia qualche parola magica e trasforma la nostra natura. Giovanni scrive un intero libro, il Vangelo, affinché si possa diventare cristiani come? Conoscendo Gesù, credendo in Lui. E quindi, mediante la fede, si diventa cristiani credendo in Gesù. Si diventa cristiani, e cristiani significa essere seguaci di Gesù. E si diventa cristiani, si diventa seguaci di Gesù mediante la fede, ma come viene, come nasce nei cuori questa fede? Questa fede nasce mediante un incontro con Lui, un incontro personale che non solo genera la fede, come vediamo che accade in questa donna, o come abbiamo visto anche nel passato, ma che produce una trasformazione. Cioè l'incontro con Gesù deve generare la fede, e poi questa fede è ciò che produce una trasformazione. Quindi oggi parliamo di un'altra persona che incontrò Gesù e la cui vita fu realmente rivoluzionata, trasformata da questo incontro. Ma c'è un'altra domanda alla quale bisogna dare una risposta, e la domanda è: se nessuno nasce cristiano e se per diventare cristiani bisogna incontrare Gesù e questo incontro deve generare la fede e questa fede deve produrre la trasformazione, la domanda è: chi può diventare cristiano? Possono diventare cristiani soltanto alcuni? Soltanto una certa categoria di persone? Ci sono alcune persone che invece sono di sicuro escluse da questa benedizione? La risposta a questa domanda è che chiunque può diventare un cristiano, e si può diventare cristiani a 6 anni, a 8 anni, a 9 anni, a 15, a 20, a 30, a 80, a 100 anni. C'è la storia di un uomo che aveva ascoltato un predicatore puritano, John Flavel, quando era giovane in Inghilterra, poi si era trasferito in quella che poi diventeranno gli Stati Uniti d'America, ma erano le colonie americane, e per tutta la sua vita aveva vissuto lontano da Dio, senza curarsi di Dio. Diventato vecchio, si ricordò improvvisamente di quello che aveva ascoltato da giovane, quando un certo predicatore, appunto John Flavel, aveva annunciato il Vangelo e la sua vita fu trasformata e si convertì improvvisamente. Cioè si può diventare cristiani ottenendo la fede a qualunque età e qualunque genere di persona può diventare un cristiano. E infatti, per quale ragione ci pensate? Gesù, Giovanni in realtà racconta la storia di questo incontro con Gesù prima di Nicodemo, l'abbiamo visto domenica scorsa, no? Nicodemo che si incontra con Gesù, capitolo 3, e poi subito dopo, con un piccolo intermezzo che racconta insomma qualcosa, una nuova testimonianza di Giovanni Battista, la prossima persona di cui parla, che si incontra con Gesù, è questa donna samaritana. Insomma, vorrà dire qualcosa anche questo accostamento, no? E certamente vuol dire qualcosa, perché la donna samaritana e Nicodemo non potevano essere più distinti e distanti. Sono agli antipodi, cioè uno da una parte e un altro dall'altra, di tutto ciò che, considerandole sotto tutti i punti di vista. Questa donna samaritana che Gesù incontra al pozzo di Giacobbe è assolutamente il contrario, l'esatto opposto di Nicodemo. Lo possiamo vedere. Nicodemo è un giudeo, è un ebreo, quindi sicuramente di questo lignaggio, di questa discendenza, ecco, che si considerava avere un certo privilegio, perché discendevano direttamente da Abramo. La samaritana no, la samaritana è una donna che appartiene a una popolazione che dal punto di vista, diciamo, razziale o genetico, ma e anche religioso, era in qualche modo imbastardita. Se leggiamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 17, leggiamo di come per un giudizio di Dio la Siria aveva deportato tutti gli abitanti del regno del nord, sapete, no? Che erano stato divisa, a un certo punto Israele è stato diviso nel regno del nord e nel regno del sud, il regno del nord con 10 tribù, il regno del sud con 2 tribù, Giuda e Beniamino. E deportando tutti questi abitanti, a un certo punto aveva cominciato a ripopolarlo con una popolazione che non apparteneva al popolo ebraico. E accade che queste persone, andando lì, portarono la loro cultura, i loro usi, i loro costumi e anche la loro religione. Quindi adoravano i loro dei, facevano i loro riti. Accade, questo è quello che racconta la storia biblica, che uscirono dei leoni e che facevano strage di queste persone, e superstiziosi come erano, quegli uomini diedero raccontando questa cosa al re, dissero: questo è un giudizio, questi leoni vengono a ucciderci perché gli dei di questi luoghi, l'idea era appunto legata che a ogni territorio ci fosse un re, un po' come i santi patroni che ci sono nelle nostre zone oggi, no? Un dio per ogni posto, perché gli dei di questi luoghi non sono adorati. Quindi mandaci qualcuno che sappia chi sono gli dei di questi luoghi in modo che noi possiamo anche adorarli. E che cosa ne venne fuori? Che furono mandati a dei leviti che insegnavano il culto ebraico, ma quelle persone continuavano ad adorare i loro dei, ed è scritto che temevano i loro dei, facevano i loro sacrifici, ma temevano anche il Signore. Cioè, ne venne fuori un culto sincretista, un culto imbastardito, se volete, anche dal punto di vista della religione. Tutto il resto era davvero così confuso, avevano la legge di Mosè, non avevano i profeti, insomma, questo. E all'epoca di Gesù questa divisione era diventata un muro invalicabile, era diventato un muro invalicabile. Quindi giudeo Nicodemo, osservante, ortodosso, ligio, addirittura scrupoloso nella legge, la donna samaritana invece di una razza e di una religione imbastardite, il fariseo ben identificato con un gruppo chiaro, lei senza alcuna affiliazione, lui un politico, un uomo che aveva potere anche di decisione, lei una persona assolutamente senza alcuna condizione sociale, una donna, addirittura non sappiamo neanche il nome di questa donna, ci avete mai fatto caso? Di Nicodemo sappiamo molte cose, a cominciare dal nome. Questa è una donna anonima, non sappiamo nemmeno come si chiamasse, ed è significativo perché il nome dà l'identità, definisce la persona, soprattutto nella cultura biblica. Lui un dotto studioso, lei probabilmente senza alcuna istruzione formale, lui altamente morale, lei una donna immorale. Gesù dice di lei: hai avuto 5 mariti. Insomma, praticamente questa donna era quello che oggi, insomma, noi potremmo considerare una donna di facili costumi, per dirla pulita, come si dice. E inoltre c'è un'altra cosa, ci sono altre distinzioni. Lui, Nicodemo, è uomo e lei è donna, e sapete bene che questa in quell'epoca e in quella cultura non era qualcosa da poco, no? Oggi c'è tanto dire, tanto parlare, e non a sproposito in molti casi, a proposito dei diritti delle donne, della necessità di proteggere le donne, ma questo era qualcosa di assolutamente sconosciuto a quell'epoca. Anzi, addirittura un devoto ebreo usava pregare: Signore, io ti ringrazio perché non mi hai fatto nascere né cane né pagano e nemmeno donna. Insomma, c'era un disprezzo tale verso il genere femminile in molti casi. E il fatto che Nicodemo, persona importante, parla con Gesù, noi possiamo anche comprenderlo, ma il fatto che tutta questa attenzione sia data a una donna samaritana, è tanto che veramente un capitolo intero del Vangelo di Giovanni, i racconti di lei, del suo incontro con Gesù e della conversazione che ne ebbero, è davvero sorprendente. Nicodemo andò di notte per proteggersi, vi ricordate? Andò di notte per proteggere la propria reputazione. Questa donna non aveva nessuna reputazione da proteggere, va a mezzogiorno a prendere l'acqua, dove probabilmente spera di non incontrare nessuno, perché è estremamente faticoso prendere e trasportare dell'acqua sotto il sole quando è allo zenith. E c'è un'altra differenza importante però, che voglio farvi notare, prima di passare un po' a raccontare questa storia di questo incontro. Nicodemo fu lui a prendere l'iniziativa, fu lui ad andare da Gesù, fu lui a cercare Gesù e a manifestare un certo interesse nei confronti di Gesù. Questa donna, se Gesù non le avesse mai rivolto la parola, avrebbe riempito la sua brocca d'acqua, se ne sarebbe andata e sarebbe sparita per sempre dalla storia dell'umanità. Perché fu Gesù a cercare lei. Perciò, vedete, perché ho iniziato dicendo: ma chi può diventare un cristiano? Come si diventa cristiani e chi può diventare cristiano? E la risposta è stata: chiunque. Proprio perché Nicodemo è diventato un cristiano e questa donna è diventata una cristiana. E queste due persone non potevano essere più distinte e distanti l'una dall'altra. Quindi se al capitolo 3 Giovanni ci parla della conversione, o comunque dell'inizio della conversione di Nicodemo, e al capitolo 4 ci parla della storia della conversione di questa samaritana, che cosa ci vuol far capire? Che nessuno è al di là o al di fuori della portata dell'amore di Dio, che davvero Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora, questa è una storia che è molto drammatica, nel senso che è davvero piena di immagini e di colpi di scena, se volete, ma voglio spiegarvela sotto con poche parole, no? Non voglio, diciamo, dilungarmi molto, ma quello che voglio farvi cogliere è l'essenziale di questo incontro tra Gesù e la donna samaritana. E la prima cosa che vi voglio fare notare è che questa donna si incontrò con Gesù perché ci fu uno sconfinamento, o direi più di uno sconfinamento, da parte di Gesù nei suoi confronti. Cosa voglio dire? Ci fu uno sconfinamento geografico, per esempio. Leggiamo all'inizio che Gesù doveva andare in Galilea e doveva passare per la Samaria. È davvero abbastanza sorprendente questa affermazione che Gesù doveva passare dalla Samaria, perché in realtà, sebbene sì, dalla Giudea alla Galilea la strada più breve fosse quella che attraversava la Samaria, non era quella la strada che i giudei osservanti facevano, perché coi samaritani non si potevano vedere. È come quando, se per caso qualcuno di voi o conoscete qualcuno che deve passare davanti alla casa di una persona che proprio non sopporta, preferisce fare il giro e allungare e fare tutta un'altra strada pur di non passargli davanti alla porta per non correre il rischio di incontrarlo. Ne conoscete di persone di questo genere? Esistono, vi assicuro che esistono. E i giudei facevano così. Partivano dalla Giudea, svoltavano a destra, salivano oltre il Giordano e poi a sinistra, svoltavano a sinistra per andare in Galilea, piuttosto che passare dalla Samaria, per non incontrarsi con questi pessimi samaritani. Gesù non fa così. Doveva passare per la Samaria. Chi gliel'aveva ordinato? Il medico? Perché secondo voi Gesù doveva passare dalla Samaria? Perché doveva incontrare questa donna. È una costrizione della divina elezione, la costrizione dell'amore di Dio, la costrizione del dover portare salvezza lì dove c'è perdizione, luce lì dove c'è tenebra, vita dove c'è morte, acqua dove c'è aridità. E infatti Gesù sconfina geograficamente, culturalmente, religiosamente, fa uno sconfinamento religioso straordinario. Erano due religioni diverse, per quanto avessero delle cose in comune, però erano sostanzialmente altro. No, come spesse volte diciamo, l'Islam e il cristianesimo hanno lo stesso Dio, sì, credono anche loro in Gesù, ma sono cose completamente diverse. Allo stesso modo dobbiamo considerare che così giudei e samaritani si vedevano. Assolutamente c'era pregiudizio, c'era un muro di separazione culturale oltre che religioso, c'era questo senso di superiorità giudaica, i giudei non hanno relazioni con i samaritani, e poi lei era una donna e Gesù era un uomo, e un uomo giudeo non avrebbe mai e poi mai rivolto la parola a una donna samaritana, neanche a un uomo samaritano, figuriamoci a una donna. Quindi c'è uno sconfinamento straordinario perché questi due si possano incontrare. E il fatto che sia Gesù a prendere l'iniziativa ci insegna tantissime cose. Ci insegna prima di tutto che rimanere prigionieri della nostra tradizione, del nostro pregiudizio, del nostro luogo, cioè non essere inclini a sconfinare lì nei territori dove si trovano le persone che sono considerate nostri nemici o indegni, ci rende inefficaci. Se Gesù avesse pensato come tutti gli altri giudei, né questa donna né gli altri samaritani avrebbero conosciuto, come quello che poi vediamo alla fine di questo capitolo, che lui è il Salvatore del mondo. Perché noi troviamo alla fine di questo capitolo i samaritani che esclameranno: questi è veramente il Salvatore del mondo. Un'espressione che è stata pronunciata dai samaritani. E quindi Gesù sconfinò e si sentì costretto a passare alla Samaria, non solo, diciamo, non spinto da una necessità umana, ma per una costrizione che derivava dalla sua compassione, dalla misericordia, della divina elezione, che lo porta a superare tanti ostacoli. Ecco, questa è una cosa, c'è già una lezione per noi, prima di tutto per noi credenti. Spesse volte la nostra vita è sterile e spesse volte noi non siamo così, non troviamo tante occasioni di parlare della fede e di parlare di Cristo ad altre persone. Sapete perché? Perché naturalmente tendiamo a rinchiuderci in un ghetto, in una sottocultura. Ci facciamo una cerchia di amici, ci facciamo strutturiamo intorno a noi un certo modello di vita e abbiamo paura di andare incontro a persone che potenzialmente consideriamo pericolose. Come questa donna poteva essere considerata pericolosa? Ma Gesù non si fa di questi problemi e non dovremmo farcene neanche noi, perché questo sconfinare è superare il pregiudizio umano, le regole, le convenzioni umane, certamente non la compromissione della legge morale, la negazione delle leggi e delle regole naturali. Cioè, non significa sconfinare, non significa partecipare ai peccati altrui. Gesù non fece nulla del genere, ma non ebbe nessuna paura ad avvicinare una persona che nessun altro uomo avrebbe avvicinato. Cristo ha fatto tanta strada e ha dimostrato quanto sia ben disposto verso l'umanità che giace nel peccato. Ha lasciato il cielo per venirci a trovare. Alcuni di noi vivevano una vita assolutamente immorale quando il Signore ci ha chiamati. Tra di noi ci sono degli ex Nicodemo. Spero che non ci sia nessun Nicodemo, ma degli ex Nicodemo sì. Cioè persone morali, persone per bene, religiose, che però erano anche orgogliose delle proprie opere, e il Signore ha trovato il modo di portarvi alla fede, demolendo il vostro orgoglio religioso, mostrandovi la necessità di nascere di nuovo e quindi salvandovi. Ma tra di noi ci sono anche degli ex o delle ex samaritane, persone che hanno vissuto nel peccato, hanno vissuto nella bestemmia, nell'immoralità, nella promiscuità sessuale. Non è una novità. L'Apostolo Paolo lo diceva ai Corinzi: alcuni di voi erano così, erano fornicatori, erano idolatri, erano avari, erano omosessuali. Questo dice l'Apostolo, ma il Signore vi ha salvati e vi ha trasformati. Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati purificati mediante il sangue di Cristo e lo Spirito del nostro Dio. E quindi il Signore è venuto a cercarci là dove eravamo e non ha avuto nessuna remora di toccare il lebbroso, non ha avuto nessuna remora dal toccare me e voi là dove ci trovavamo, e continua a farlo. E se questa mattina ci sono tra di noi persone che si sentono nella stessa condizione della samaritana, o che pensano che magari la salvezza non è per loro, questa storia ti deve dare grande speranza. Il Signore Gesù raggiunge chiunque. La seconda cosa, il contatto. Ci fu uno sconfinamento da parte di Gesù, ma ci fu anche una ricerca di contatto, perché essere vicini fisicamente non significa toccarsi, toccare l'anima altrui. E qua c'è un modo in cui Gesù non solo avvicina questa donna andando lì dove lei si trovava, ma Gesù tocca la sua anima. Tocca la sua anima. Come fa a toccarla? Ma è straordinario. Gesù le rivolge la parola e le dice: ho bisogno di te. Un Dio che non ha bisogno di nulla, perché Dio non ha bisogno di nulla, è assolutamente autosufficiente, si presenta a questa donna come se avesse bisogno. In effetti Gesù aveva bisogno dal punto di vista umano, era un uomo esattamente, era stanco e aveva sete. Ma il fatto di farle una domanda, di chiederle dell'acqua, fu la ricerca di un contatto. Fu il prendere l'iniziativa. Ripeto, se Gesù non si fosse rivolto a quella donna, lei non si sarebbe mai sognata di fare il primo passo. E infatti Gesù supera lo stigma facendole una richiesta. Un'altra cosa, no? Questa concezione della purezza tra i giudei, no? Un giudeo non avrebbe mai bevuto in una brocca di un non giudeo, di una samaritana. Gesù le chiede: dammi da bere. Quindi supera, diede importanza a questa donna. Io non so, voglio dire, ovviamente molte cose non ci sono dette, però sapendo insomma che questa donna aveva avuto 5 mariti, probabilmente le richieste che gli altri uomini sconosciuti le avevano fatto o le facevano erano di ben altra natura. Questo fu uno dei pochi uomini che le chiede disinteressatamente, in modo generoso, qualcosa perché lei possa soddisfare un suo bisogno in modo puro. È straordinario, è bellissimo. Dammi da bere. E viene creato il contatto. Le diede importanza, si mise al suo livello. In un certo senso si mise a sua disposizione, mostrando i suoi bisogni. E le chiese di dargli quello di cui aveva bisogno affinché le potesse offrire qualcosa che a lei mancava. Questa è la generosità di Dio. Quando noi chiediamo qualcosa al nostro prossimo, è generalmente per soddisfare un nostro bisogno, ma ci dimentichiamo assolutamente dei bisogni del nostro prossimo. Gesù invece fa il contrario, le chiede qualcosa perché ha un desiderio e ha il desiderio di dare a questa donna qualcosa che a lei mancava. Le fa una domanda affinché le potesse fare un'offerta, in altri termini. E questo, se dal punto di vista umano Gesù sicuramente aveva una necessità, perché aveva bisogno dell'acqua, ti fa comprendere quanto Dio è veramente generoso, non ha bisogno di nulla. Ed è anche ben disposto nei confronti degli uomini. Le fa una richiesta, ma voglio notare che il contatto Gesù lo stabilisce non solo nelle cose che dice, chiedendole qualcosa, ma anche con delle parole che non dice. Perché questa donna, vedete, al versetto 9, replica in modo stupito: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Ma Gesù non risponde a questa domanda, proprio come fece con Nicodemo. Le sue parole vanno in un'altra direzione, una direzione del tutto diversa rispetto a ciò che era stato chiesto. Al versetto 10 Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva, ma questa donna non avrebbe mai chiesto nulla a Gesù. E quindi Gesù ha questo desiderio di darle l'acqua viva, che proprio per questo le pone una domanda. Gesù non nega la sua giudaicità. Più avanti, al versetto 22, mette le cose in ordine, dice: voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, ma la definisce in un modo ben più alto e ben più spirituale. Quindi Gesù cerca un contatto con questa donna, non solo si avvicina, non solo cerca in contatto, ma infine, l'ultima cosa, comunica con lei le cose di cui ha bisogno. Stabilisce il contatto e comincia la comunicazione significativa. Lasciatemi attingere un momentino soltanto alla mia esperienza di questi ultimi anni, diciamo, quando sono ritornato a scuola. Spesse volte una delle più grandi frustrazioni di chi fa il supplente a scuola è che, e questo me la, e grazie a Dio, questo corso che sto facendo, ieri abbiamo avuto un dirigente scolastico che ci ha fatto un po' un seminario, diciamo, un laboratorio, e ci raccontava quando la prima volta andò in una scuola a fare il supplente, e dice: entrai in quella classe e mi trovai davanti a una cosa assolutamente assurda. I ragazzi che salivano e saltavano, erano in una scuola in un quartiere a rischio, quindi facevano di tutto. L'unica cosa che potevo fare era mettermi davanti alla porta finché non scappassero dalla porta. E dice: dovevo starci 15 giorni in quella classe, sono riuscito a sopravvivere, ma non saprei come. E ci raccontava e ci faceva riflettere sul fatto che è impossibile comunicare qualcosa alle persone se prima non stabilisci una relazione con quelle persone. Per questa ragione spesse volte, no, quando vengono i supplenti nelle classi, non si riesce a lavorare, perché non c'è alcuna relazione o comunque non si è potuto stabilire una relazione tra l'insegnante e lo studente. Affinché ci sia comunicazione ci deve essere una relazione. E Gesù questo lo sa molto bene, perché lui è il creatore dell'anima umana. E questo ne trarremo delle conclusioni alla fine, a proposito della nostra comunicazione del Vangelo agli altri. Lo portò a poter comunicare con questa donna qualcosa di straordinariamente necessario per lei. Prima di tutto la fece riflettere sui veri bisogni degli uomini. Vedi, io ti dico che ho bisogno di acqua, ma tu hai bisogno di un'altra acqua. Hai bisogno di qualcosa che non si trova su questa terra. Perché chi beve di quest'acqua avrà ancora sete. Ma io posso darti dell'acqua che, se tu la berrai, produrrà in te una sorgente di acqua viva, una soddisfazione completa e piena. In altri termini, questa donna che non riusciva a elevare il proprio pensiero al di sopra dei bisogni primari, mangiare, bere, no? Perché quando Gesù le parla di quest'acqua, lei continua a tenere il discorso terra terra: sì sì, dammi quest'acqua, così non devo più venire qui, non devo fare più questa strada a prendere l'acqua. Ma Gesù eleva il suo pensiero e la fa riflettere su cose che sono eterne. Quanta gente intorno a noi è così? Quanta gente probabilmente tra di noi tende a pensare sempre e soltanto alle cose di questa vita? Al lavoro, alla casa, al futuro dei figli, alla scuola. E dimentica che l'uomo non vive di solo pane. E che non viviamo soltanto per accumulare o per provare un po' di soddisfazione. E Gesù eleva il pensiero di questa donna che ha delle forti resistenze, i bisogni più profondi, il senso di gioia, di bellezza, di soddisfazione, di pace, di piacere, che questa donna aveva Gesù li definisce in un modo completamente nuovo e diverso per lei, le spiega quali sono le vere priorità, non l'acqua che si attinge in un pozzo, che viene dal basso, ma l'acqua che viene dall'alto, le realtà spirituali che a lei sono del tutto ignote. Questa della vita eterna che dà la vera soddisfazione. E qui, e poi, vedete, certamente Gesù fa questo richiamo al suo passato. Hai avuto 5 mariti e quello che hai non è tuo marito, ciò che hai detto è vero. Ma perché fa questo richiamo al suo passato? Perché questa donna non solo era abituata a pensare alle cose della terra soltanto, ma era in qualche modo bloccata in una idea di religione che era fare questo o non fare quest'altro. E che, siccome probabilmente adempiva certe regole, probabilmente anche la sua immoralità, la sua vita, diciamo, in aperta trasgressione ai comandamenti di Dio, non le pesava affatto. Nel Salmo 50 c'è una parola, no, che riguarda l'empio. Guardate cosa dice il salmista a proposito dell'empio. Perché vai elencando le mie leggi? Dio dice all'empio. Perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina, ti getti dietro le spalle le mie parole, se vedi un ladro ti diletti in sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri, abbandoni la tua bocca al male, la tua lingua trama inganni, ti siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Cioè, in altri termini, c'è gente che è molto religiosa, ma allo stesso modo in cui è religiosa, come questa donna era religiosa, perché aveva questo, anche lei, diciamo, una sua religiosità, gli parla, sposta subito l'argomento sulle questioni all'ordine del giorno, della religione dei giudei, della religione dei samaritani, aveva un certo orgoglio di scendere da Giacobbe, eccetera. Però la sua vita era un disastro. Gesù le fa comprendere quali sono le vere priorità e cosa Dio vuole. Dio non cerca persone che lo adorino di qua o di là, ma i veri adoratori lo devono adorare in spirito e verità. E quindi gli parla della vera religione. Gli parla del dono che Dio offre piuttosto di ciò che è lecito o che è richiesto, e quindi la instrada in ciò che è il vero, la vera relazione con Dio. Quindi, in due parole, e ho davvero concluso questa mattina, che cosa fa il Signore per questa donna, per incontrare questa donna? Sconfina e le va incontro, superando qualunque difficoltà e qualunque pregiudizio. Poi le stabilisce un rapporto con lei, stabilisce un contatto con lei, tocca la sua anima e poi le comunica delle verità alle quali lei deve credere. L'ultima parola che Gesù le disse: aspetti il Messia? Sono io che ti parlo. Guardate, Gesù non l'ha detto mai in modo così esplicito a nessuno. Io che ti parlo sono il Messia. Lo dice a questa donna, e questa donna viene davvero sconvolta, perché lascia tutto, se ne va in paese, comincia a raccontare tutto, porta tutto il paese, e c'è un risveglio a Samaria in seguito a tutto ciò. Allora, cosa possiamo imparare da tutto questo? Beh, possiamo imparare, prima di tutto, chi non ha ancora incontrato Gesù, chi non sa chi è, chi non lo conosce, non lo ha incontrato in modo personale e diretto, può comprendere che il Signore, in qualunque condizione tu ti trovi, ti accoglie e ti chiama. non devi essere religioso, non devi avere alle spalle un passato da religioso per, o da filosofo o da qualunque cosa per poter conoscere Cristo. Puoi essere anche come quella samaritana, disprezzata, immorale, tutto il resto. Il Signore Gesù è disposto a giungere fino alla tua condizione, fino alla tua accoglierti nel fondo della caverna nella quale ti trovi, nella condizione miserabile nella quale ci si può trovare. Come fece per questa donna? Sconfina, non ha paura, non ne rimane contaminato. E quindi l'offerta della grazia è per chiunque ascolta. La seconda cosa è per noi che abbiamo incontrato già Gesù. Qua tra di noi questa mattina ci sono tante persone che sono credenti da molti anni. E dovremmo ripensare a quanto è stato bello, a quanto è stato felice l'incontro che abbiamo avuto con Gesù. Quando dalla nostra aridità e disperazione abbiamo cominciato a provare gioia, soddisfazione e senso di liberazione del nostro passato, dai nostri peccati. Dovremmo pensare questa mattina che c'è stato un giorno in cui noi siamo stati quella samaritana che ha incontrato Gesù e che ha cominciato a bere l'acqua della vita, e che la nostra vita davvero è cominciata a cambiare da quel giorno. E quanto dovremmo rallegrarci e gioire per tutto ciò? Dobbiamo ricordarci che c'è stato un tempo in cui noi non cercavamo il Signore, ma Lui ci è venuto a cercare, magari mettendo sui nostri passi una persona o facendo sì che potessimo partecipare a una riunione o leggendo un trattato o mettendoci sulla nostra vita un amico o un parente che ci ha parlato di Gesù. Pensiamo a quanto è stato grande l'amore di Dio che è venuto a cercarci lì dove ci trovavamo. E infine, questo passo dovrebbe servire a ciascuno di noi se veramente vogliamo essere degli efficaci comunicatori del Vangelo. Per esserlo non è tanto necessario imparare una tecnica, ma per essere dei comunicatori del Vangelo dobbiamo avere lo stesso cuore che Gesù ebbe, non avere paura delle persone, chiunque esse siano, del loro passato, della loro reputazione. Dobbiamo essere disposti e pronti a fare qualche sacrificio, cioè a spostarci fisicamente o anche culturalmente o a assumerci qualche rischio, ma se non lo facciamo non avremo mai la soddisfazione di vedere nessuno che viene alla fede in Cristo. Dobbiamo comprendere che non è imparare una tecnica o un metodo evangelistico, ma è la necessità di cercare un rapporto, una relazione con le persone, come Gesù ha fatto, stabilire un contatto, per poi poter dare loro e comunicare loro il messaggio del Vangelo. In altri termini, dobbiamo somigliare di più a Gesù, e credetemi, c'è tanta sete di Dio negli uomini intorno a noi. Le persone che ci stanno intorno hanno una sete e una fame di Dio che non riconoscono. È un po' quella, qualche volta la sentiamo quella pubblicità, dice, che ho fame di qualcosa di buono. Com'è quella storia? Poi diventa un cioccolato o qualcosa del genere. Ma in realtà nel cuore dell'uomo c'è questa fame, c'è questa sete di qualcosa di buono che non sa che cos'è. E allora si riempie con, a volte, di tutto. Alcuni cercano la soddisfazione nelle sostanze stupefacenti, nell'alcol, nel sesso, nel denaro, nel potere, nella fama. Ma in realtà rimane sempre questo senso di aridità e di insoddisfazione, perché chi chi beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, perché l'unica fonte di soddisfazione, di piena e di completa gioia per l'uomo è la relazione con Cristo, è la conoscenza di Cristo, è l'incontro con Gesù. E questa mattina, e nella Scrittura, noi possiamo incontrare sempre il Signore. E che il Signore possa ancora una volta parlare a molti altri cuori, con la sua parola potente ed efficace. Vogliamo pregare? Chiniamo il capo. Signore, quanta semplicità e quanta potenza c'è nelle tue azioni e nelle tue parole. E questa mattina, parlando dell'incontro della Samaritana con Gesù, noi ti vogliamo ringraziare, oh Padre, perché c'è stato un tempo in cui hai avuto pietà di noi e non ci siamo sentiti al di fuori della tua portata e non ci hai fatto sentire degli estranei. E sebbene abbiamo cercato più volte di sfuggire, oh Signore, la tua mano e la tua potenza ci hanno acciuffati, ci hanno raccolti, ci hanno presi. E ti vogliamo chiedere che ancora, oh Dio, tu ci possa insegnare nel profondo ad amare gli uomini proprio come Gesù li ha amati e a non farci prendere o vincere dal pregiudizio o da alcuna altra paura che ci tiene lontani da qualunque forma di umanità. Poiché, oh Signore, vogliamo ricordarci che Cristo non ha amato soltanto una categoria di persone, ma ha mostrato la sua benevolenza verso ogni tipo di gente. Aiutaci, oh Signore, perciò a riconoscere qual è il nostro ruolo in questo mondo, di essere testimoni della tua misericordia, e concedici la grazia di annunciare il Vangelo in modo efficace. Ti prego anche che tu possa operare nei cuori di coloro che ancora non ti conoscono, piccoli o grandi, giovani o vecchi, uomini, donne, morali o persone morali o immorali. E fa, o Padre, che noi possiamo vedere, o Signore, degli altri Nicodemo venire alla fede e degli altri come la donna samaritana, perché presso di te non c'è riguardo alla qualità delle persone e tu sei un padre verso chiunque ti invoca. Nel nome di Cristo ti preghiamo. Amen.